Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio e porta l'Immacolato nelle vostre case e nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, ormai da molto tempo. Ecco, Casa Maria Redentrice, 2014, traduzione dall'originale polacco in italiano. Ecco, siamo alla conferenza 114, La volontà dell'Immacolata. Ecco, sempre il frate Nebuchadnezzar, e gli dice: spesso diciamo a noi stessi, sia fatta la volontà dell'Immacolata. Era il motto proprio di Nebuchadnezzar, no? Questi frati vivono per l'Immacolata. Vogliono fare tutto per l'Immacolata. Si alzano presto, pregano, fanno penitenza, digiuno. E soprattutto lavorano molto per la diffusione del Cavaliere, dell'Immacolata e altre pubblicazioni che riguardano l'Immacolata per conquistare il mondo all'Immacolata, per conquistarlo, ecco, alla volontà dell'Immacolata, che è la volontà di Dio, quindi alla salvezza. Quindi diciamo noi stessi, sia fatta la volontà dell'Immacolata, oppure uniamoci alla volontà dell'Immacolata. Erano i due motti della Nebuchadnezzar, ma erano anche forme minime, brevi, giaculatorie, diciamo così, di consacrazione all'Immacolata. Facciamo la volontà dell'Immacolata, se ce lo rivediamo spesso tra noi stessi e anche tra noi, ecco, nel discorso, la Madonna ascolta le nostre intenzioni, vuole prendersi cura di noi, vuole dare a noi un senso, eh? Uniamoci alla volontà dell'Immacolata, dobbiamo ricordarcene sempre per poter più facilmente metterlo in pratica e realizzarlo nella vita quotidiana. In genere nel mondo si sentono raramente queste parole, volontà dell'Immacolata, più spesso volontà di Dio. Ecco, sempre sia lodato, sia fatta la volontà di Dio. Se Dio vuole, diciamo noi, no? Se Dio vuole, se Dio vuole. Ecco, sì, è giusto, no? Però ecco. Secondo lui, secondo San Massimiliano, è meglio dire volontà dell'Immacolata. È meglio perché? Perché la Madonna è la più vicina a Dio, è la mediatrice più potente tra noi e Dio. Non abbiamo altro ponte se non quello dell'Immacolata che ci, ecco, unisce, ecco, al Signore, che ci unisce a Dio. E allora lui dice, beh, diciamolo più spesso, diciamo ancora di più che volontà di Dio. Qualcuno può chiedersi quale delle due sia migliore e se ci possa permettere di usare l'espressione volontà dell'Immacolata. Lui dice sì, si può usare, si può usare. Anzi, secondo lui è più logico, vediamo perché. È più logico dire facciamo la volontà dell'Immacolata. Tutta la perfezione, tutta la santità consistono nell'unione della nostra volontà con la volontà di Dio. Certo, la nostra ascesi è questa. Non abbiamo altra ascesi se non questa. Altra vita pratica. Se uno vuole fare il male, ecco. Oggi diceva un vescovo, ha detto una sua lettura del male, no? Il mistero del male. Il male che cos'è? Non è creativo. Il male significa rovinare il bene che già c'è, ma non è che si crea. Ecco, il demonio è simia dei, e cioè la scimmia di Dio, fa finta di essere Dio. Cioè il demonio non crea nulla. Quello che c'è di bello, non so, la famiglia, l'arte, no? La musica, ecco. L'estetica anche, no? Maschile, femminile, ecco, la rovina e basta, la infanga. Questo fa il demonio, non è che sa fare cose nuove, cose belle, sa solo rovinare quello che piace. La musica era così bella, insomma, armonica, armoniosa, completa, insomma, quando era classica, no? Ecco. E anche religiosa, mistica, diciamo, no? Polifonica. E poi è arrivato il diavolo e ha creato da quella musica lì, da quelle note, da quel pentagramma, ha creato la musica rock, la musica satanica, la musica anticristica, no? La musica ritmica, sì, gli spartiti sembrano apparentemente uguali, gli strumenti sembrano apparentemente gli stessi, però è una deformazione. quando uno nasce senza qualche organo, no? E il Signore ha fatto le cose perfette, perché uno nasce, magari manca una mano, oppure il cuore non è così funzionante, oppure ecco, il cervello addirittura delle lesioni gravi, sono disperdito, che non è che fa il bene, cioè non è che fa qualsiasi cosa, immette qualcosa perché ecco, le cose non funzionino, questi sono i dispetti del maligno. In genere nel mondo quindi si sentono queste parole, tutta la perfezione, tutta la santità consistono nell'unione della nostra volontà alla volontà di Dio. Ad esempio, quando si dice il mio orologio è regolato secondo la radio, ecco, oggi direbbe, si direbbe secondo il telefonino, secondo il computer, perché lì c'è l'orologio elettronico, quindi non sbaglia mai. Se l'orologio è regolato così, allora sono sicuri la sua ora è giusta e che basta regolarsi secondo quell'orologio. Certo, è motivo di vanto possedere un orologio tanto perfetto. Allo stesso modo stanno le cose con l'espressione volontà dell'Immacolata. Perché l'ora assoluta, chi ce l'ha? Ce l'ha Dio. Però la precisione nell'avvicinarsi a quest'ora assoluta, che è una convenzione poi, no? Ecco, basata sul sistema solare, sui movimenti del Sole, ecco. Cioè della Terra intorno al Sole, perché sì, noi vediamo il Sole che si muove, in realtà è la Terra che si muove, però i nostri antichi calcolavano l'orario dal Sole, no? Facevano le meridiane e quindi quando il Sole si spostava, almeno sembrava spostarsi, perché poi in realtà è la Terra che si sposta, quando il Sole si spostava, quindi segnava le ore nella meridiana, quindi non video, non signoras, nisi serenas, no, non segno le ore se non sono serene, cioè se non c'è il sole, perché è il sole che segnava le ore, no? Sulle meridiane di solito c'è scritto, no? Questa frase, perché appunto era il sole che dava l'orario. Ecco, al tempo di Gesù Massimiliano si era già più tecnologici, lo dava la radio, vabbè, la radio c'è un'approssimazione maggiore, ma il sole anche, no? Il sole, più del sole non c'è nessuno, neanche gli orologi elettronici sono più precisi del sole, se la meridiana è ben disposta, ecco, forse sì, c'era l'errore umano nel disegnare magari la meridiana. Però, insomma, il sole certamente non sbaglia a designare l'ora. Oggi come computer c'è ancora più precisione, però è l'ora assoluta, questo è un ideale, no? Ciò che ce lo dà è la mediazione della radio, oppure dell'orologio, oppure appunto della meridiana. Tutte mediazioni che ci dicono che si avvicinano il più possibile alla perfezione. Quindi abbiamo bisogno di mediazione, vedete, anche nella logica umana, terrena, nelle cose pratiche che dobbiamo fare, ci sono le mediazioni, la mediazione della meridiana, dell'orologio, della radio, del computer, sono tutte mediazioni, non è l'assoluto. Quando oggi si dice ci pensa l'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale sarà una bella invenzione, senz'altro, ma è una mediazione, cioè si avvicina alla perfezione, ma non è la perfezione, se no veramente identifichiamo la creatura con il creatore, come diceva San Paolo, no? Nella lettera romana, ha identificato la creatura con il creatore. Quindi sono maledetti perché hanno sperato dalla creatura ciò che nessuna creatura può dare, no? Siamo tutti figli di Dio. E se non metti Dio al principio, beh, certamente ci metti qualche cosa che non è Dio. Anzi, a volte ci metti pure il maligno, che sembra potente, vedete oggi come sono falsificate le legislazioni, le norme di vita, i programmi politici, culturali, perché c'è il demonio al principio di questa religione nuova dell'umanità, no? È che i massoni adorano Satana, forse non lo sanno tutti, ma le più alte sfere della massoneria lo sanno, sono ormai talmente invischiati che non possono sottrarsi, no? Il Baphomet è il simbolo di Satana, il caprone con le corna è proprio l'apice dei simboli massonici, è il dio loro, il Gado, il grande architetto dell'universo. Ed eppure ecco il nome, insomma ci dice qualcosa, no? Il grande architetto non è uno che costruisce, non è uno che crea, non crea, insomma, manipola, manipola. L'architetto mette insieme, assembla dei materiali, delle idee, ecco, di costruzione che però già trova, non crea nulla, no? Ecco, vedete quindi che differenza con il Dio vero, ecco, Dio della Bibbia, che crea dal nulla, no? Si è fatta la luce e la luce fu. Questo il grande architetto non lo fa, perché appunto è solo un architetto. Poi un architetto un po' malefico, malvagio, perché vuole rovinare l'opera di Dio, se non distruggerla completamente, distruggere pure se stesso. E il maligno è omicida, ma se potesse sarebbe anche suicida, non può perché non può suicidarsi, essendo una creatura di Dio, le creature di Dio rimangono per sempre. No, soprattutto quelle spirituali, quelle di totale intelligenza e volontà, le altre non sappiamo, ma insomma, se in paradiso, ecco, forse San Paolo demette tutta la creazione, geme e soffre nelle doglie del parto, aspettando la redenzione dei figli di Dio, forse ci sarà anche una fauna, una flora, non lo so, ecco. In paradiso. Comunque gli esseri spirituali, quelli sono immortali, Dio li fa e poi rimangono per sempre, sia nel bene che nel male. Ecco, invece, ecco, gli gnostici, massoni, ecco, dicono: no, sì, saranno eterni solo quelli che compiono il bene, cioè loro stessi. Per loro il bene è quello fisico, materiale, la filantropia, no? Ecco. E gli altri saranno distrutti, non esisteranno più. E invece la dottrina cattolica, la dottrina della Bibbia è molto diversa. Là sarà pianta e stridore di denti, per sempre, no? Quindi non è che finisce. Non finisce la pena del dannato, come non finisce mai la gloria del santo, no? Del beato. Quindi, però dobbiamo conquistarci questa grandezza, ecco, mettendo veramente sulla bilancia, ecco, l'opera di Maria, mediatrice, ecco, mettendo tra noi e Dio l'opera di Maria, sia fatta la volontà dell'Immacolato, perché è l'orologio fondamentale che è il più vicino a quello dell'ora assoluta, dell'ora, come è stabilita nei cieli, che è sempre una convenzione, quindi è un avvicinamento. Orologi, appunto, che si avvicinano moltissimo all'allora, a quella dei cieli, no? Quella segnata dalla, diciamo, evoluzione terrestre, no? E quindi dall'evoluzione, cioè dall'orbita terrestre intorno al Sole, che dura 365 giorni, 6 ore, no? Dice. Sì, però è un'approssimazione. Allora, ecco, gli orologi che si avvicinano sono approssimativamente più precisi, vicini a questo calcolo. Però è un calcolo infinitesimale, quindi non può mai essere assoluto, no? Gli orologi, essendo misuratori, possono essere programmati in modo tale che, si avvicinino il più possibile a loro. Ecco, nei cieli. Ma con la Madonna è così, la creatura la più approssimata, ecco, alla volontà di Dio, la più vicina. L'orologio che gira più perfettamente di tutti, le cui lancette girano più perfettamente che ogni altro orologio intorno al Creatore. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stavamo parlando di una conferenza di San Massimiliano, Fare la volontà dell'Immacolata, conferenza tenuta a Niepokalanov, in cui appunto egli dice: è bene dire volontà dell'Immacolata più che la volontà di Dio, perché la volontà dell'Immacolata è unita sempre alla volontà di Dio, è come quello strumento, quel mezzo che ci permette di avvicinarci sempre di più alla perfezione. L'ora esatta, assoluta, non esiste. Gli orologi si avvicinano il più possibile, infinitesimalmente, ecco, quelli più, diciamo, provati, quelli più assistiti dalla tecnologia, ecco, all'ora esatta. Tutta la perfezione, tutta la santità consistono nell'unione della nostra volontà con la volontà di Dio. Ad esempio, quando uno dice l'orologio è regolato secondo la radio, eccetera, dice, abbiamo detto no, ecco, così l'Immacolata è il nostro orologio che ci avvicina sempre di più, il più possibile, infinitesimamente. Allora, esatta, con maggiore approssimazione, dicevamo, no? Perché tempo, che cos'è la convenzione? Quanto dura l'orbita terrestre intorno al Sole? 365 giorni, 6 ore. Così che ogni 4 anni, 6, 12, 18, 24, ecco, c'è un giorno in più, perché queste 6 ore costituiscono un giorno, ma è un'approssimazione, no? Perché ci sono anche dei secondi, dei minuti, forse, che non sono calcolati in questo. In questa approssimazione di 6 ore, e quindi bisognerà rimettere un giorno, non so, ogni secolo, no? Ecco, non lo so adesso quanto è. Cioè, c'è un'approssimazione che non è calcolabile infinitesimamente. Si va anche qui per convenzione. Quindi l'orologio perfetto non esiste. Esiste però, ecco, chi si avvicina sempre di più, sempre maggiormente alla perfezione assoluta. Conformare la nostra volontà alla volontà di Dio è tutta l'essenza della perfezione. Conformare la nostra volontà alla volontà di Dio è tutta l'essenza della perfezione. E poiché la volontà dell'Immacolata non si separa mai dalla volontà di Dio, parlando di essa lo glorifichiamo ancora di più, in quanto lo riconosciamo creatore di un essere così perfetto che non si è mai discostato nemmeno un poco dalla sua volontà. Quindi se la volontà nostra è la volontà di Dio, l'essere perfetto non si separa mai dalla volontà di Dio. In quanto lo riconosciamo creatore di un essere così perfetto che non si è mai discostato nemmeno di un poco dalla sua volontà. Qui sulla terra conosciamo la perfezione dai suoi frutti. Da una macchina costruita in modo molto ingegnoso, capiamo che il suo inventore è un uomo molto ingegnoso. Ecco, certamente, no? Poi questa macchina è così veramente infinitesimale che solo lui la conosce. Ecco, veramente solo lui la può conoscere. Noi la conosciamo per gli aspetti più esterni, più grossolani, certo, la scienza approfondisce, no? Sempre di più, e conosce ancora di più misteri, lì il mondo infinitesimo nell'infinitesimo, così il mondo macroscopico nel macroscopico. Non conosciamo le dimensioni, no? Né della piccolezza né della grandezza, viviamo in una specie di limbo, no? Noi, no? Diciamo che il medio, la misura, siamo noi, ma perché lo diciamo? Ecco, lo possiamo dire solo perché abbiamo degli strumenti cognitivi che vanno bene per noi, ma per esempio per le grandi dimensioni, insomma, per l'universo così grande, così esteso, in tutti i suoi ambiti, insomma, non sono risibili le nostre dimensioni umane. Quando si dice 300.000 anni luce, 300.000 anni luce, una distanza che non possiamo neppure capire, insomma, no? Per quanto è grande, no? Eppure ci sono queste distanze nell'universo, cioè un anno luce significa un anno di luce, 300.000, ma insomma, non basterebbero, insomma, 10.000 vite per vivere questi 300.000 anni di luce, no? E quindi come si fa a misurare? Boh. È un'ipotesi, sì. Insomma, ma non abbiamo gli strumenti veramente per conoscere il grande, e così anche il piccolo, perché si pensava all'atomo, che era la parte fondamentale, poi dentro l'atomo ci sono gli elettroni, i protoni, i neutrini, insomma. E quindi si va sempre più in basso e non si finisce mai di scoprirlo. Neanche con il microscopio più potente si può vedere cosa c'è all'interno di un tessuto, perché diciamo c'è una certa conformazione così, ossea, no? Diversa l'una dall'altra, insomma, chimica, biologica, insomma, è tutto un grande mistero. Qui sulla Terra conosciamo la perfezione dei suoi frutti. Da una macchina costruita in modo molto ingegnoso, capiamo che il suo inventore è un uomo molto ingegnoso. Similmente, quando guardiamo la Madonna, ci diciamo: quanto è perfetto Dio che ha fatto una creatura così. Quanto è perfetto Dio. Certamente lei supera tutti, no? Per conoscenza, sapienza. Filosofia, teologia, diceva San Pio, no? In maniera, molto semplice, ma veramente grande. La Madonna c'ha tutta la teologia, tutta la filosofia, perché qui lo si studiava per i sacerdoti, no? Prima c'erano gli anni propedeutici della filosofia, filosofia aristotelica, per lo più si studiava la logica, no? La metafisica, l'etica, no? E poi si studiava, dopo avere questi fondamenti, si poteva studiare anche la teologia. Oggi è un po' diverso, perché si fa più storia della filosofia, ci sono le filosofie moderne che poi, insomma, quanto a logica sono piuttosto ambigue, insomma, sono fenomenologiche, quindi piuttosto filosofie della scienza. Però la scienza empirica, la scienza filosofica non è solo empirica, no? Sono le scienze più pratiche. Quelle empiriche, quelle atte, insomma, a fondare il pensiero scientifico moderno, basato sulla sperimentazione. Però sono delle evidenze che non sono fenomeni logici, no? Sono solo logiche. Come per esempio la geometria è tutta logica, poi si attua poi nella pratica, però con qualche approssimazione. Tutta una scienza logica, no? Più mentale che reale, no? Così la matematica è più mentale che reale. Sì, giustamente ci sono gli insiemi, però in questo insieme poi l'uno è diverso dall'altro, ecco, quindi insomma c'è molta approssimazione anche lì. E così, ecco, per l'ente, l'essere per eccellenza, ciò che esiste per l'uomo, ecco, il soggetto pensante. Diventa il mistero tra i misteri. Com'è che è pensante, no? Questo pure è inspiegabile. Come gli altri, sì, hanno un certo pensiero, però tutto orientato alla autoconservazione. Invece l'uomo ha un pensiero superiore, che non è solo orientato all'autoconservazione, ma anche all'interpretazione della realtà, no? Cosa che affascinava i filosofi antichi, oggi di meno, no? Siamo ritornati più a una vita tribale, sarà il pensiero anglosassone, no? Che non è molto evoluto in effetti, no? Non è come il pensiero greco antico, eh? È più empirico, no? Empirico, quello di Locke, di Bacon, di Hobbes, è un po' fonda il pensiero moderno, ma è un ritorno un po' all'età della pietra, se vogliamo, perché bisogna risolvere problemi pratici, problemi di conquiste, problemi economici, problemi di gestione delle risorse e basta, questa sarebbe la filosofia. Invece la filosofia antica era aperta all'infinito, all'essere per essenza, no? Alla causa di tutte le cose, al fine, ecco, la filosofia empirica non si pone un fine, no? Il fine è solo mangiare, bere, dormire, riprodursi, un po' quello degli animali, no? La filosofia moderna, così, esistenzialista, fenomenologica. Invece la filosofia antica, no? Se antica pone problemi universali, no? Di universalità, ma non pratica, non empirica, proprio di sostanza. È cosa che Kant non riusciva a capire, ma anche lui è figlio della cultura anglosassone, poverino. La metafisica per lui non esisteva, era una finzione, perché tutto era basato sull'essere, no? Sull'essere pratico, la ragion pratica. Anche la ragion pura è sottomessa, insomma, in fondo, no? Perché, diciamo, no? Gli universali per Kant sono quelli che si possono poi riprodurre, si possono ripetere in natura, insomma, no? E non è sempre così. Ecco, qui sulla Terra conosciamo la perfezione dei suoi frutti. Ecco, anche se il Signore si fonda sull'analogia, però vedete, l'analogia è diversa dal pensiero kantiano, che è idealista, però è pratico, no? Poi alla fin fine, perché non è metafisico. Ecco. E invece l'idealismo di Gesù, se così si può dire, no? L'idea che lui coglie è analoga, ma non è uguale, no? A quella che c'è nella natura. Ecco, invece, ecco, nella filosofia empirica moderna, il marxismo, poi, ecco. Il marxismo non ha metafisica, perché sua metafisica è la lotta di classe. Quando i poveri avranno vinto, distrutto i ricchi, appropriandosi dei beni di produzione, beni di scambio, e allora essa, questa è la società, è la sua perfezione, è il regno dei cieli. No? Però la gente continua a morire, a soffrire, nonostante il regno dei cieli è marxista, insomma, quindi non ha risolto per niente, insomma, no? E va bene. Insomma, invece, ecco, l'essere dell'uomo si proietta nell'eternità, ecco, questo è tipico della filosofia platonica, ecco, perché i platonici, insomma, furono presi a modello dai cristiani, i neoplatonici, gli aristotelici un po' di meno, perché se consideravano la materia eterna, comunque c'erano un'idea di eternità, anche gli aristotelici, anche la scolastica, perché? Perché anche se Dio non crea, no? La materia è eterna, però ecco, c'è questa idea dell'infinito, no? Ecco, cosa che non c'è nel pensiero moderno. Da una macchina costruita in modo molto ingegnoso, capiamo che il suo inventore è un uomo ingegnoso. Similmente, quando guardiamo la Madonna, ci diciamo quanto è perfetto Dio che ha fatto una creatura così. Quindi se uno afferma di desiderare di compiere la volontà dell'Immacolata, con ciò dice ancora di più che se affermasse di voler compiere la volontà di Dio. Perché la volontà dell'Immacolata è la somma perfezione di Dio nel mondo. Dio in sé, ma neanche nell'eternità possiamo capirlo, no? Perché è talmente grande, insomma, ci avvicineremo sempre di più a lui. Ecco, vedere delle statue di santi, no? Con le loro virtù, magari espresse nei simboli, no? Magari chi è stato ucciso con la spada, come San Paolo, chi è stato torturato, no? Chi ha scritto libri, quindi c'è in mano il libro che ha scritto. Ma significa codificare, ecco, per sempre quell'immagine, ecco, e forse trasferirla anche nell'eternità, cosa che è ingiusta, perché nell'eternità Dio è fonte inesauribile, no? Di bene, di grazia, di conoscenza, di sapienza, di luce, e quindi, diciamo, non finisce mai questo bene, no? Non ha fine proprio, non ha nessun fine, ecco, quindi la conoscenza non finirà mai, l'apprensione, no? La crescita in Dio, ecco. Non sono tanto d'accordo con quelli che dicono: beh, il bene che hai fatto ti verrà come beatitudine in cielo e non di più, poi non potrai più aumentare il bene. Ma Dio è Dio, cioè, tu certo hai rinnegato Dio, rimani con quel piccolo deposito, miserabile deposito che hai custodito sulla terra, il talento, no? Ecco, sarà tolto quel talento, sarà dato a chi ne ha di più. E, insomma, non vai più avanti, ti fermi, sei bloccato. I demoni sono bloccati e non vanno più avanti nell'amore, nella conoscenza di me. I santi no, siccome sono sempre aperti all'amore, non finiscono mai di apprendere, di crescere in grazia, non nell'amore. Che Dio è patrimonio infinito e dà comunque se stesso a tutti quelli che possono riceverlo. Qui sulla Terra, quindi, conosciamo la perfezione dei suoi frutti. Da una macchina costruita in modo molto ingegnoso, capiamo che il suo inventore è un uomo molto ingegnoso. Similmente, quando guardiamo la Madonna, ci diciamo quanto è perfetto Dio che ha fatto una creatura così. Quindi, se uno afferma di desiderare di compiere la volontà dell'Immacolata, è che l'Immacolata è un fuoco d'amore infinito, perché si nutre continuamente di Dio. No? Non finisce mai, non è una statua. Un deposito che si è riempito e quindi è chiuso ormai. Più di quello non può ricevere, no? Ecco, si dilata sempre di più. Quindi fare la volontà dell'Immacolata è la somma perfezione, secondo San Massimiliano, secondo il suo pensiero, no? Perché è ciò che la creatura può ricevere di più da Dio, ecco. Poiché l'accento è ancora più esplicitamente, perciò l'espressione mi unisco alla volontà dell'Immacolata è buona, si può usare, anzi sarebbe strano se qui in epoca l'Anof non si usasse. Certo, chi non capisce, beh, dice la volontà di Dio, Dio accetterà questa visione un po' rozza, no? Ecco, dell'idea di Dio, che abbiamo certamente dalla Bibbia, dai Vangeli, da Gesù, però l'Immacolata è questa espressione ancora più alta, no? L'Immacolata Concezione, significa è tutto ciò che c'è di bene nel mondo, è tutto ciò che è bello, tutto ciò che è santo. È tutto l'Immacolata, e questa è l'Immacolata. Quando lei dice così a Lourdes, vuole esprimersi proprio in questi termini. Noi ci fermiamo qui per la nostra seconda parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo la conferenza 114 San Massimiliano, tutta imperniata sul fare la volontà di Dio, anzi la volontà dell'Immacolata, che secondo San Massimiliano è un'espressione ancora più perfetta che fare la volontà di Dio, perché l'Immacolata è la creatura più perfetta, no? È il serbatoio massimo di virtù, eh? È l'approssimazione massima che si può avere nei confronti di Dio. Dio è l'assoluto, Dio è l'invisibile, Dio è l'imponderabile, Dio è il mistero, l'Immacolato fa presente il mistero, no? È l'immagine più propria, più evidente, più vicina al mistero. che non possiamo rappresentarci, invece la Madonna, ecco, si fa presente, no, si fa presente con noi, è donna, è creatura, però è elevata alla massima volontà divina. Dire solo mi unisco alla volontà dell'Immacolata non serve a niente, bisogna metterlo in pratica, cioè non è che ce lo dico, bisogna fare quello che fa l'Immacolata. Questa è la parte più difficile, la fase instruens è forse facile, no? Capire con la mente, logicamente, ciò che è giusto, ma poi fare quello che è giusto, che cosa vuole l'Immacolato? Faccio quello che faccio perché conosco la volontà dell'Immacolata. Come faccio però a conoscerla? Così, dice San Massimiliano, ci dà una spiegazione pratica. La sua volontà è la volontà di Dio. Ciò basta per sapere cos'è, ma non c'è nessuna differenza. Possiamo rispondere di sì, perché Dio è la fonte della grazia, mentre l'Immacolata è la mediatrice di tutte le grazie. C'è diciamo una parete che può essere spesso sottile, a seconda se si vedono le cose da parte di Dio o dell'Immacolata, però l'Immacolata è quella che ha preso tutto Dio, no? In sé. Ecco. Non ho che diciamo, lo limiti, non lo limiti. Si può limitare a Dio, però per quanto è possibile una creatura, Dio è nell'Immacolato. Dio ha preso dimora in abito, ecco, c'è l'inabitazione, la completa immissione della divinità nella creatura. Dio è amore e ha creato l'Immacolato quale personificazione della misericordia. Se uno affermasse che lei è la personificazione del cuore di Gesù, e si potrebbe dire, sì, è la personificazione della misericordia del cuore di Gesù, finché la misericordia possa soccorrerlo. Veramente, siccome Dio si è fatto carne, il verbo, ecco, Immacolata, è questo contenitore del verbo, no? Ecco lei che ha dato immagine visiva, al verbo, lei che ha permesso al verbo di venire, di manifestarsi, di parlare, di avere un cuore, di essere, come nessun altro di noi può essere, perché è talmente assimilata a Dio che la misericordia di Dio si è espressa completamente attraverso di lei. E come l'Immacolata è la dispensatrice della misericordia divina, così noi che siamo nelle sue mani, siamo gli strumenti attraverso cui le sue grazie si riversano sugli uomini. È la dispensatrice della misericordia, così noi siamo nelle sue mani, siamo gli strumenti attraverso cui le sue grazie si riversano sugli uomini. È la dispensatrice, dispensa la misericordia divina. Dio vuole che siamo strumento della sua misericordia per gli uomini. Noi affermiamo che l'Immacolata è la personificazione della misericordia di Dio, perché è la mediatrice di tutte le grazie. Perciò quando qualcuno si mette contro l'Immacolata, allontana da sé la misericordia di Dio e attira su di sé la giustizia. Ecco, veramente, no? Solo la Madonna ci garantisce la misericordia. È la misericordia personificata. Se no c'è la durezza di cuore, davanti alla durezza di cuore, Gesù può usare solo la giustizia, perché tu la vuoi. Vuoi la giustizia. Cioè, uno che non crede nella misericordia, beh, figlio mio, ti darò quello che desideri, insomma, ciò che è giusto, ti ripago con la tua stessa moneta. Se invece tu credi alla misericordia, che è l'Immacolata, no? Dispensatrice della misericordia divina, perché la misericordia per la prima volta, in maniera totale, si è espressa attraverso la Madonna, perché il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, il Padre delle misericordie, ecco. Colui che ha condonato tutto il peccato degli uomini, ecco, per mezzo del battesimo, è venuto nel mondo per mezzo di Maria. E quindi la Madonna è stato lo strumento massimo della misericordia di Dio sul mondo. Allora, ecco, se queste grazie si riversano sugli uomini per la Madonna, perché è appunto uscita da lei la misericordia di Dio, noi affermiamo che l'Immacolata È la personificazione della Madonna, della misericordia di Dio, perché è la mediatrice di tutte le grazie. Tutte le grazie scorrono dal cielo sulla terra per mezzo di lei. E questa scelta, Signore, che dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare il piano di Dio? È la Bibbia che ce lo rivela. Quindi la Madonna, ecco, la mediatrice della misericordia di Dio, è la mediatrice delle grazie che scendono dal cielo sulla terra. La personificazione della misericordia. Tutte le grazie scendono dal cielo sulla terra per opera della Madonna, per opera sua. Ecco, qui c'è un esempio che fa storico San Massimiliano. Durante la prima guerra mondiale in Spagna, che allora era ancora molto cattolica, alcuni soldati spararono ad una statua dell'Immacolata. Ma questo successe anche durante la guerra di Spagna, negli anni 30. E strana coincidenza, ognuno di essi durante la battaglia seguente fu colpito da una pallottola proprio nel punto in cui aveva colpito la statua. Questo anticlericalismo, questo anticristianesimo, è così, poi si rivolge contro di te. Dicono che anche un miracolo eucaristico durante proprio la guerra di Spagna, no? Successe, cioè, ah no, in Messico, in Spagna, comunque è lo stesso, c'era la dittatura massonica, Calles. Allora, ecco, un gruppo di suore stanno facendo l'adorazione, un soldato governativo nella cappella delle suore chiese: dov'è il vostro Dio? Chi è il vostro Dio? E le suore umilmente indicarono: stanno facendo l'adorazione, è il Santissimo Sacramento esposto, il pane di Cristo, il pane di Gesù, l'Eucaristia. Allora, questo soldato sparò all'Eucaristia per dimostrare che non era vero, che non era niente. Questo proiettile colpì lo stenziale, tornò indietro e uccise quel soldato. No? Lo uccise sul colpo, sul suo stesso colpo. Veramente, ecco, purtroppo se tu odi tanto la misericordia, figlio mio, ti tolgo la misericordia, se proprio non la vuoi, però rimane la giustizia. Ecco, davanti a Dio siamo tutti giudicati degni di essere colpiti, senza misericordia, ovviamente, no? Se tu non la vuoi, vabbè. Però poi va, incorre nella giustizia, la giustizia è veramente sovrana, quella di Dio, no? Ecco, quindi sei colpito perché non vuoi la misericordia. No, non vuoi il perdono, non vuoi l'atto di amore di Dio verso di te, che è Cristo, appunto, l'atto supremo di amore, e rimani in ballo, in mano alla giustizia, cioè devi rendere conto e pagherai fino all'ultimo spicciolo, come dice il Vangelo, per tutto quello che hai fatto. Sei oltraggiato a Dio, ripaghi con la stessa moneta. No? Se vuoi uccidere Dio, sarai ucciso. Così diceva San Massimiliano pure durante la prima guerra mondiale. I soldati che hanno sparato alla statua dell'Immacolata vengono colpiti nello stesso punto in cui hanno colpito l'Immacolata, che viene sparata al cuore, e tu vieni colpito al cuore, è la giustizia, no? Ecco. È la giustizia di Dio. È strana coincidenza, ognuno di essi durante la battaglia seguente fu colpito. Quando uno disprezza la Madonna, allora Dio agisce secondo giustizia. Ricordo quando ci fu una manifestazione a Roma, non so se era pro là, pro choice, mi sembra sia, erano gli abortisti che facevano. Entrarono nella chiesa, una chiesa cattolica del centro di Roma, presero una statua dell'Immacolata e la buttarono per strada, la spaccarono in mille pezzi. Il giorno dopo, ecco, fu un temporale tale a Roma, non si era mai visto, no? Con migliaia di centinaia di fulmini, no? Caddero sulla città tutti insieme. No, beh, insomma, un segno che ognuno lo può interpretare come vuole, però chi offende l'Immacolata poi deve subire la giustizia di Dio. Quando uno disprezza la Madonna, allora Dio agisce secondo giustizia. Perciò si dice che chi si allontana dalla Madonna non si salva. Purtroppo no, perché appunto lei ha le chiavi della misericordia di Dio. Ha portato Dio nel mondo, ha portato Dio sulla terra, l'ha fatto carne, l'ha fatto diventare carne, ha aperto i tesori della grazia, perché per mezzo dei sacramenti Gesù, eccoci, avvolge di misericordia, ci può perdonare i peccati, ci può dare quello che nessun altro ci può dare, la vita eterna, e quindi tu disprezzi lei e non avrai salvezza. Ma in pratica, come si presenta la volontà dell'Immacolata? Tutto ciò che non dipende dalla nostra volontà è sicuramente volontà dell'Immacolata. Ecco, questo è pure un segreto un po' pratico, no? Di interpretare la realtà. Tutto ciò che non dipende da te, cioè quello che dipende da te, vabbè, il Signore te lo chiede, devi scrivere una lettera, devi fare un'opera, non so, devi fare una pulizia, non so, qualcosa di pratico, allora, quello lo devi fare tu. Però quello che tu non puoi fare è volontà dell'Immacolata, quindi lo fa lei. E anche queste tentazioni interiori che non dipendono dalla nostra volontà sono volontà dell'Immacolata, quelle tentazioni interiori che non dipendono dalla nostra volontà. Ecco, quindi quando uno si sente colpito, rattristato, vede che non ce la può fare da solo, che i suoi sforzi sono vani, sono inutili, sono insufficienti a risolvere la realtà, ecco, San Massimiliano certo non era contento che esisteva Auschwitz, no? E vedeva che da solo non poteva salvarsi da Auschwitz. Vabbè, sarà volontà dell'Immacolato, le caramelle dell'Immacolato, quando lo pestavano pure a sangue, no? Gli aguzzini di Auschwitz, io non posso reagire materialmente, cioè non è che posso ammazzare questi cattivi, no? Ecco, non ho le forze, tra l'altro sono un prigioniero, debole, neanche mangiavano lì ad Auschwitz, non gli davano neanche da mangiare né da bere, quindi i prigionieri erano proprio totalmente asserviti alla mercé dei loro carcerieri. Però ecco, poteva dire, questa è volontà dell'Immacolata, ci penserà lei. Ci posso pensare io, no? È una cosa troppo grande per me. Ecco. E anche queste tentazioni interiori, quindi che non dipendono dalla nostra volontà, sono volontà dell'Immacolata. L'Immacolata ci prova con lo sforzo, il sacrificio, la mancanza, la solitudine, no? Il carcere, ecco. L'incomprensione de degli altri, dei superiori, ecco. Dei confratelli, del popolo di Dio, tutto. Ecco. Volontà dell'Immacolata. Così stiamo in una botte di ferro, perché accettando queste croci, noi ci mettiamo perfettamente nelle mani dell'Immacolata. Ci vuole molta vigilanza, perché cercare di non distaccarsi mai dalla volontà dell'Immacolata, non è facile. La nostra volontà preferisce ciò che è più piacevole, ciò che è più comodo, ciò che ti proprio torna conto, vuole seguire la via dell'intelletto o del sentimento. Ecco, noi invece dobbiamo conformare la nostra volontà a quella dell'Immacolata, perché la sua volontà è perfetta. Si tratta di unire nella pratica la nostra volontà alla volontà di Dio. Ecco, quindi insomma, proprio nella impossibilità di fare quello che sembra buono e che tu vorresti fare, beh, quella è volontà dell'Immacolata. Devi avere questo, ecco, questo intuito soprannaturale. Ecco, questo è un grande dono che ci fa San Massimiliano. Interpreta tutte le cose più negative della vita come volontà dell'Immacolata per la nostra prova, la nostra fede, come la Madonna si abbandonò a Cristo, lì pur vedendolo appeso ad una croce, volontà di Dio, questo è santo, è santo. Bene, cari fratelli, andiamo avanti, questo mi sa che termina del sangue di Cristo, ma nel nuovo mese di agosto, dedicato all'assunto, ecco la Madonna. Ci darà proprio le fonti della sua gloria, della sua glorificazione in cielo. Ave Maria, cari fratelli, ti do buon consiglio.